6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lund. Liberali e radicali svizzeri spaccati sull'iniziativa 200 franchi bastano, ma a prevalere alla fine è il no. Partiamo da qui questa sera, da Ginevra, dove erano riuniti i delegati del partito. Sconfitta la sezione giovanile all'origine dell'iniziativa. Ne sentiremo due di loro su posizioni differenti. Sul piano dell'attualità estera, due sono i temi su cui ci concentreremo. Da una parte, la serie di attacchi israeliani a Gaza che ha fatto precipitare la striscia in una spirale di violenza che non si conosceva da alcuni mesi. Una trentina le vittime, fra cui donne e bambini. E poi il blackout molto esteso che ha colpito l'Ucraina e parte della Moldavia. Sconosciute ancora le cause, milioni di persone sono rimaste senza acqua e senza riscaldamento, ferme anche le metropolitane di Kiev e Kharkiv. A Zurigo ha preso avvio un progetto per qualcuno pionieristico, la costruzione di residenze per anziani, una parte delle quali riservata a persone dall'identità di genere diversa dalla norma eterosessuale. Vi proporremo le considerazioni di chi con gli anziani ha a che fare ogni giorno, ovvero il geriatra Guido Ongaro. E poi ci sarà spazio anche per un pezzo di storia della Seconda Guerra Mondiale che riguarda da molto molto vicino il Ticino.
Civili, soldati, partigiani, ebrei e perseguitati politici che cercarono rifugio a Brissago negli anni 1943-1945 e in riconoscenza alla popolazione che molti ne accolse.
Oggi quel pezzo di storia è stato celebrato a Brissago con una targa commemorativa svelata al pubblico. Questo era il sommario di oggi, sabato 31 gennaio. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora iniziamo con la politica nazionale. C'era attesa oggi per capire che aria tira in casa liberale radicale sull'iniziativa 200 franchi bastano. L'iniziativa che, come noto, mira a ridurre il canone radiotelevisivo per le economie domestiche e ad abolirlo per le aziende. Ebbene, il partito riunito oggi a Ginevra si è spaccato, ma a spuntarla è stato il no. Ed è stato un dibattito particolarmente acceso che ha visto la sezione giovanile del partito sconfitta. Lo ricordiamo, i giovani PLR sono all'origine dell'iniziativa. A Ginevra per noi c'era Aaron Guidotti che ha discusso di questo esito con due di loro. Sentiamo.
Apolline Blanc, vicepresidente dei giovani PLR svizzeri, quei 137 voti contro l'iniziativa 200 franchi bastano fanno male.
È stata una votazione tirata e questo comunque è positivo, però ciò che mi preoccupa è che ci sono ancora alcuni argomenti che fanno paura, in particolare la questione delle regioni linguistiche, e ora, nelle prossime settimane, sarà nostro compito andare sul campo e dire che questi timori sono infondati.
Soddisfatto dell'esito, invece, un altro giovane PLR, anzi giovanissimo, Yohan Bonton.
En tant que jeune de 18 ans, suivant les différentes communications que le GLR suisse.
Come diciottenne, leggendo le diverse comunicazioni dei giovani PLR, ho concluso che questa iniziativa è troppo estrema. Non è né giusto né concepibile abbassare così drasticamente il canone. La decisione del Consiglio federale di abbassarlo a 300 franchi è più pragmatica e nello spirito del PLR. Con un canone a 200 franchi ci sarebbero immediatamente delle conseguenze, soprattutto nelle regioni minoritarie, perché sappiamo bene come funzionano le cose in Svizzera. Purtroppo i romandi, i ticinesi e coloro che parlano il romancio sono svantaggiati, hanno meno risorse rispetto agli svizzeri tedeschi.
Le tessinois e ceux qui parlent romanche sont entre guillemets défavorisés, ont moins de moyens que les Suisses allemands.
Ma per Pauline Blanc l'iniziativa non penalizzerebbe le regioni a patto che si limitino all'informazione.
Je suis convaincue que c'est possible parce que la SSR doit se.
Sono sicura che sia possibile. Certo non avrà più i soldi per fare dei reality show, ma con 850 milioni ci si potrà permettere in tutte le regioni di avere una copertura mediatica dell'informazione neutrale, corretta e di qualità.
Qualitative dans l'ensemble du pays et adaptée à chaque région linguistique, même les minoritaires.
Ma il collega ha ricordato anche durante il dibattito che il PLR è il partito del pragmatismo e dell'economia. Le conseguenze sugli impieghi e sulle regioni periferiche, da leggersi ovunque tranne che nella Svizzera tedesca, sarebbero in contraddizione con gli ideali del partito.
Ci sono anche delle aziende private che lavorano grazie alla SSR. Ad un certo punto bisogna rendersi conto di una cosa: è un intero sistema economico che sarà dimezzato. Non ci si può lamentare del fatto che le aziende private taglino posti posti di lavoro e poi dire alla SSR che deve ridurre il suo bilancio e quindi di fatto eliminare posti di lavoro.
Per Pauline Blanc invece sarebbe una grande occasione proprio per l'economia privata.
Attualmente i media privati svolgono già egregiamente il loro lavoro. Ad esempio i media privati che detengono i diritti delle partite di hockey affermano chiaramente che ciò ha permesso loro di aumentare gli ascolti e di conseguenza gli introiti pubblicitari. Non vedo perché la SSR dovrebbe sfuggire a questo sistema di finanziamento che funziona per i media privati.
E per la vicepresidente dei giovani PLR ora parte la vera campagna in vista della votazione dell'8 marzo. Dovrà convincere anche molti dei suoi che invece oggi hanno ribadito l'importanza della SSR per l'economia delle regioni e per il funzionamento della democrazia.
E i liberali radicali non sono stati in realtà gli unici a riunirsi oggi, infatti anche i delegati dei Verdi lo hanno fatto a Coira. Al centro dell'attenzione anche qui le posizioni sui vari temi in votazione l'8 marzo. Nessuna sorpresa e nessuna spaccatura, in questo caso spaccatura interna, è emersa. Anche loro hanno respinto l'iniziativa per un canone a 200 franchi, mentre hanno logicamente sostenuto l'iniziativa per un fondo per il clima, di cui sono promotori, così come la nuova legge sulla tassazione individuale. Nel suo discorso la presidente Lisa Mazzone ha attaccato vari progetti promossi dal governo svizzero. Sentiamola.
Alla luce della più grande sfida del secolo non abbiamo bisogno né di carri armati, né di centrali nucleari, né di autostrade, perché non fanno altro che distruggere ulteriormente il clima e l'ambiente. Noi Verdi ci opporremo con decisione a questi progetti e al loro finanziamento poco sociale.
Le parole della presidente dei Verdi svizzeri, Lisa Mazzone. Andiamo ora all'estero, a Gaza, che torna purtroppo in prima pagina. Infatti un'ondata di attacchi aerei israeliani ha provocato oggi decine di vittime, fra cui donne e bambini, riportando il piccolo territorio palestinese in una situazione in qualche maniera paragonabile ai giorni più difficili dei due anni di guerra seguiti all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. E tutto questo nonostante l'accordo di cessate il fuoco firmato lo scorso ottobre. Israele dal canto suo afferma di aver preso di mira comandanti e strutture di Hamas e Jihad Islamica. E allora ci colleghiamo con Michele Giorgio, nostro collaboratore a Gerusalemme. Michele, quali sono le ultime notizie da Gaza?
L'ultimo bilancio che abbiamo ricevuto è quello di 32 vittime. I palestinesi, la protezione civile di Gaza in modo particolare, parlano di numerose vittime civili, anche donne e tanti minori, bambini, in questo numero così alto di vittime. Gli attacchi aerei sono cominciati all'alba ed hanno preso di mira alcune abitazioni a Gaza City e anche un campo di tende nella zona di Khan Yunis, ma l'attacco più violento è avvenuto qualche ora dopo su un posto di polizia a Sheikh Radwan, un sobborgo di Gaza City, il capoluogo di Gaza. Ebbene, in questo attacco sono morti almeno 16 palestinesi, alcuni dei quali, dicono sempre quelli della protezione civile, erano in realtà dei civili che erano dentro per questioni amministrative, erano persone che chiedevano aiuto, ma Israele non riconosce la polizia palestinese come forza indipendente, ma la ritiene parte di Hamas e ha giustificato questa ondata di attacchi come una risposta a quanto è accaduto ieri, quando da una galleria sotterranea sono emersi alcuni combattenti di Hamas, e quindi Israele, di fronte a questa che definisce una violazione degli accordi di cessate il fuoco, ha deciso di reagire in questa maniera così forte.
Michele, fra poche ore è prevista la riapertura del valico di Rafah fra Gaza e l'Egitto. Ecco, da più parti, anche in Israele, si sostiene che questa escalation rappresenti una sorta di messaggio inviato dal governo Netanyahu ai palestinesi, certo, ma anche all'amministrazione Trump. È così che ci comporteremo se Hamas non si disarmerà, come prevede la seconda fase dell'accordo di tregua. Potremmo così tradurre questo messaggio. È una lettura plausibile dal tuo punto di vista?
Sì, è una lettura credibile, quella che doveva essere appunto una giornata, una vigilia importante per la riapertura di questo valico così essenziale per i movimenti dei civili palestinesi, appunto ha segnato invece questo attacco di Israele che sicuramente vuole dire ai palestinesi e ad Hamas che non accetterà un disarmo parziale di Hamas, ma anche un segnale all'amministrazione Trump. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci secondo le quali Washington potrebbe accettare che 10.000 uomini di Hamas vengano incorporati all'interno della nuova polizia palestinese prevista dagli accordi di cessate il fuoco e proprio dal piano in 20 punti del presidente americano. Netanyahu, il premier israeliano, fa la voce grossa attraverso questo attacco e dice che non accetterà soluzioni ovviamente intermedie, ma soprattutto fa capire di essere pronto a riprendere un'offensiva militare ampia se le cose andranno nella direzione non gradita al suo governo.
Le nuove violenze e la tensione a Gaza negli aggiornamenti con Michele Giorgio. Ed ora l'altro grande tema che purtroppo ci accompagna da anni, il conflitto in Ucraina. A Miami sono in corso nuovi colloqui fra gli inviati russi e gli emissari della Casa Bianca, mentre domani sarà il turno di un nuovo vertice negli Emirati Arabi Uniti fra russi ed ucraini. E mentre la diplomazia si muove o cerca perlomeno di muoversi, nelle ultime ore l'intera Ucraina è precipitata nel peggior blackout dall'inizio della guerra. Stop anche a metro e treni e milioni di persone sono rimaste senza luce anche nella vicina Moldavia. I dettagli sulla situazione dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Erano le 10:30, ora di Kiev, quando l'elettricità è improvvisamente venuta a mancare. Non soltanto nelle abitazioni private e nei negozi, come accade ormai quotidianamente da mesi, ma in tutto il paese, comprese le infrastrutture critiche. Con le centrali di pompaggio spente, anche acqua e riscaldamento hanno smesso presto di essere erogate e persino i treni della metropolitana di Kiev e Kharkiv si sono fermati sui binari dove si trovavano al momento del distacco. Non accadeva dall'inverno del 2022. Negli stessi minuti la luce è venuta a mancare anche in Moldavia e la capitale Chisinau è rimasta quasi completamente senza corrente. È un disastro arrivato nel momento peggiore, proprio mentre qui in Ucraina le temperature tornano a precipitare, con punte di meno 25 gradi previste per le prossime 48 ore. Non si conoscono ancora le ragioni di questo blackout senza precedenti. La rete elettrica ucraina, è vero, da mesi si trova vicino al collasso a causa dei continui attacchi russi, ma negli ultimi 2 giorni, dopo l'annunciato cessate il fuoco energetico di Donald Trump, non c'erano stati nuovi bombardamenti. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha parlato di un guasto lungo le linee ad alta tensione che collegano Ucraina, Moldavia e Romania. Ma non è ancora stato chiarito se si sia trattato di un problema tecnico, di un errore umano oppure di una conseguenza del maltempo di questi giorni. Intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Nel pomeriggio forniture elettriche di emergenza sono state ripristinate in tutte le infrastrutture centrali di Kiev e altre regioni, mentre nella capitale la luce è iniziata a tornare anche in alcune abitazioni. Anche se il momento peggiore dell'emergenza sembra superato, il collasso di questa mattina ci ricorda che la rete elettrica ucraina è sull'orlo del precipizio ed è difficile prevedere cosa accadrà se lunedì, dopo la fine della tregua, la Russia tornerà a colpirla.
E le temperature sono polari anche in Germania, dove le nevicate provocano conseguenze pesanti per i cittadini nel nord del paese, soprattutto a Berlino. Buona parte dei trasporti pubblici e di superficie è infatti rimasta ferma per giorni nella capitale tedesca e pensate, centinaia di pedoni sono finiti all'ospedale per via delle brutte cadute sui marciapiedi ghiacciati. Un disastro imbarazzante per una metropoli del nord Europa, dove inverni freddi e nevosi non dovrebbero essere certo considerati come un'eccezione. Al telefono ritroviamo il nostro collaboratore Walter Raue. Ecco, Walter, cosa è andato storto a Berlino?
Ma al centro delle polemiche è senz'altro il sindaco governatore di Berlino, Kai Wegner, che nei giorni scorsi aveva pubblicato su X un post dai toni piuttosto allarmanti, nei quali descriveva l'attuale ondata di neve e gelo che attanaglia la capitale tedesca come una catastrofe naturale. La cosiddetta catastrofe alla quale si riferisce il sindaco è però stata in realtà una leggera nevicata che settimana scorsa ha coperto con un manto di neve di circa 3, massimo 4 cm di spessore la città. Neve che, cadendo sui marciapiedi e manti stradali freddi, si è immediatamente gelata, trasformandosi in una scivolosissima pista di ghiaccio. Da allora Berlino è letteralmente paralizzata. Quasi tutte le linee tranviarie hanno sospeso per giorni il loro servizio. Lo stesso è accaduto con le linee della metropolitana di superficie. Insomma, un vero e proprio caos e un disastro, e il tutto solo per 4 centimetri di neve. Questa non è una catastrofe, noi la chiamiamo inverno, ha commentato con sarcasmo il governatore, ad esempio, della Baviera, Marco Söder. A peggiorare la situazione, inoltre, è stato il fatto che una vecchia normativa vieta l'utilizzo del sale sui marciapiedi, perché questo nuocerebbe agli alberi.
Ecco, ma quali sono le possibili ragioni di questo caos, Walter? Insomma, come si spiega questa impreparazione?
Ma il problema, a essere sinceri, non riguarda solo Berlino, ma molti comuni tedeschi in generale. Soprattutto nelle regioni della Germania settentrionale, un inverno così non lo si era visto più da 16 anni a questa parte. Gli inverni sono stati spesso molto miti, con temperature anche di 15 gradi a gennaio e poche, pochissime nevicate. Un effetto, insomma, del mutamento climatico che ha spinto molti comuni a risparmiare, ad esempio, sugli sparti neve, o le ferrovie tedesche a risparmiare sui sistemi di scongelamento dei binari e degli scambi. Molti comuni sono stati quindi colti di sorpresa e del tutto impreparati alle gelate delle settimane scorse, ed è un po' successo quello che succede ad esempio a Roma quando nevica.
Walter Raue sulle difficoltà, diciamo così, gestionali dell'inverno a Berlino. E noi ci spostiamo ora nell'Oberland bernese, più precisamente nella regione della Jungfrau, una delle principali mete turistiche svizzere, dove l'afflusso massiccio di visitatori crea o sta creando problemi. E per meglio comunicare con questi ospiti, le autorità locali stanno pensando a un sistema automatico di notifiche tramite cellulare. Ma in tutto questo c'è un ma, come ci racconta adesso Alessio Veronelli.
Sono state più di 1 milione le persone che lo scorso anno hanno utilizzato la ferrovia più alta d'Europa per raggiungere quota 3.450 metri nel cuore delle Alpi bernesi. La Jungfrau, meta imperdibile per chi da Asia e Americhe, ma anche dal continente, trascorre le proprie vacanze in Svizzera. Un afflusso spesso limitato a un solo giorno, che crea però problemi di gestione alle autorità locali. Lauterbrunnen da un lato, Grindelwald dall'altro. Dobbiamo poter inviare informazioni direttamente sui cellulari dei visitatori senza che siano loro a chiederlo. È il metodo più efficace per raggiungere tutti, sostiene il sindaco di Grindelwald, Beat Bucher. Il progetto elaborato va infatti oltre le applicazioni esistenti. Prevede delle notifiche inviate automaticamente ai turisti nella regione, in modo da essere informati tempestivamente su disponibilità parcheggi, tempi d'attesa per le risalite, situazione viaria e altro ancora. Una linea diretta tecnicamente fattibile, ma che solleva interrogativi dal punto di vista legale. Questo tipo di informazione diretta è concepibile solo in situazioni di catastrofe, non per risolvere problemi quotidiani in una regione turistica, afferma Matthias Urlemann, responsabile dei servizi di telecomunicazione presso l'Ufficio federale delle comunicazioni. Quando ricevo una notifica dovrei sapere perché, chi la manda e averne dato il consenso. Consenso infatti necessario per inviare informazioni a un telefono cellulare, per non inciampare sulla protezione dei dati. Non è questo che ci interessa, spiega ancora il sindaco di Grindelwald, Beat Bucher, ma solo disporre di un modo semplice e veloce per informare i nostri ospiti. Autorità locali che non intendono lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli legali e che valuteranno ogni possibilità. I problemi di gestione dell'afflusso di turisti sono infatti in aumento, così come i visitatori, e delle soluzioni, anche innovative, sono necessarie.
A Zurigo ora per raccontarvi di un progetto che qualcuno considera all'avanguardia. All'interno di una grande struttura che comprenderà 138 appartamenti ad uso di persone anziane, una parte di essi, ovvero 26, sarà riservata per anziani queer. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, di anziani che hanno un orientamento sessuale e un'identità di genere diverse dalla norma eterosessuale. La strategia 2035 di Zurigo prevede infatti che anche per persone della comunità LGBT ci siano appartamenti adatti alle loro necessità nella vecchiaia. Il contributo di Emanuele Ferrari e poi a seguire vi proporremo le considerazioni di un geriatra.
Un giorno importante.
Für mich ist er extrem wichtig.
Ja, es ganz ein wichtiger Tag.
La presidente dell'associazione Queer Altern Zürich, Barbara Bossart, e Andreas Hauri, direttore del Dipartimento Salute e Ambiente di Zurigo, sono concordi. Il nuovo complesso per anziani, tre edifici per un totale di 138 appartamenti, offrirà residenze a prezzi accessibili, sia indipendenti sia assistite, per quelle persone che con il passare degli anni bisognano di aiuto e cure. Una soluzione che permette di restare nello stesso luogo anche se cambiano le necessità legate ad esempio alla salute. Quasi un quinto dei posti a disposizione saranno riservati a persone queer. Possiamo parlare, continua Hauri, di una pietra miliare. Anche per gli anziani ci sarà ora una struttura adatta ad ospitare la società in tutta la sua varietà. Un progetto pionieristico per il Municipale Verde Liberale. Ma non si teme, chiediamo, che proprio il raggruppare in un unico luogo possa portare ad un ulteriore isolamento delle persone di questa comunità? Noi non vogliamo una ghettizzazione, noi vogliamo offrire un luogo dove tolleranza e apertura regnano sovrane. E questo anche perché con l'età le persone queer possono trovarsi confrontate con difficoltà psicologiche supplementari. Un centro come quello dell'Espenhof, questo è il suo nome, può essere di grande aiuto. Barbara Bossart.
Man weiß, dass in gewissen Alterszentren sich auch Menschen.
Sappiamo che nei centri per anziani ci sono anche persone che sono fragili, che non hanno più molta energia per vivere liberamente il loro essere queer. La conseguenza è che a volte finiscono per nascondersi come facevano già da bambini. Un peso psicologico che vorremmo evitare affinché possano invecchiare serenamente e vivere anche nella terza età con dignità.
Würdig ein Leben im Alter führen können.
L'apertura del nuovo centro residenziale è prevista per la primavera del 2028.
Del caso di Zurigo e delle necessità della popolazione anziana abbiamo parlato con Guido Ongaro, caposervizio di geriatria all'ente ospedaliero cantonale. Nella chiacchierata che abbiamo fatto nel pomeriggio siamo partiti da una sua personale considerazione sul progetto zurighese. Sentiamolo.
È molto interessante effettivamente questa iniziativa e ci interroga su più livelli. Dal mio punto di vista, dal mio osservatorio come geriatra, la prima impressione è che l'anziano si porta dietro tutta la sua biografia, quindi quello che era la sua vita da bambino fino all'adulto e poi la vita anziana se la porta dietro. Questo è importante che possa avere una vita con una continuità. La signora Bossa nell'intervista tornava un po' sul fatto che a volte le persone con questi orientamenti di genere potrebbero trovarsi in un ambiente, diciamo, più classico, una casa anziani per dire più classica, potrebbero dover riprendere a nascondere il proprio outing come magari era il caso da bambini.
E questo sarebbe una reazione piuttosto interessante e inquietante nello stesso tempo, perché si torna esattamente, quasi come fosse un ciclo, a quelle sensazioni quando si era bambini e quando si tendeva forse a nascondere una certa inclinazione.
Sì, certo, poi bisogna anche vedere il tutto in un'ottica come sviluppo della società negli ultimi 50, negli ultimi 100 anni. Sono andato a rivedermi le date di nascita e di morte di Alan Turing, in questo caso particolarmente eclatante, il famoso matematico inglese che si era suicidato negli anni 50 perché condannato per omosessualità. Quindi non stiamo parlando del Medioevo, stiamo parlando del secolo scorso, dove la cosiddetta legge Turing è stata votata nel 2017 in Gran Bretagna, quindi stiamo parlando di cose che questa generazione ha vissuto proprio sulla propria pelle durante la propria esistenza.
Ed è facile pensare che le future generazioni di popolazione anziana saranno sempre più confrontate con questa realtà, perché già oggi, diciamo, l'orientamento sessuale costituisce molto meno o quasi non costituisce più alcun problema nella nostra società. Ecco, mi chiedo se la società sia consapevole, no? Comunque che si va verso una certa direzione e dunque se si sta preparando, come ad esempio a Zurigo si sta facendo.
Ma certo, uno potrebbe anche domandarsi, ma perché dobbiamo farne un caso speciale, no? Tutto sommato la risposta la dà la stessa Bossa quando dice, ma se vediamo che una persona su tre comunque ha votato contro un diritto come quello di sposarsi per le coppie non eterosessuali, la dice ancora lunga sul fatto che c'è comunque ancora un bisogno di protezione anche per queste persone. Dall'altra parte anche il fatto di non nemmeno voler ghettizzare, ma di vivere all'interno di una società che sia pluralistica.
Lei vede questo rischio di ghettizzazione anche a quell'età?
È difficile. Siamo una società in evoluzione. Io quello che vedo in questa generazione, che sono anziani oggi, senz'altro ci sono persone che sono omosessuali e che al giorno d'oggi vengono accettate come tali. Forse non c'è ancora l'accettazione piena per tutto quello che sono le altre sfaccettature delle identità di genere che al giorno d'oggi forse nelle persone più giovani sono più rappresentate.
E se prendiamo in considerazione il Ticino, la Svizzera italiana, quindi la dimensione più locale, una soluzione come quella zurichese potrebbe essere attuabile? E se non quella, allora che tipo di proposta ci potrebbe essere proprio per accogliere anche questo tipo di popolazione?
In fondo la differenza del Ticino rispetto al Canton Zurigo è proprio nel fatto che a Zurigo ci sono queste Alterswohnungen, che il Ticino è comunque una realtà, indipendentemente adesso dall'orientamento sessuale, molto meno presente. In Ticino abbiamo soprattutto delle strutture per anziani che sono delle strutture di cura, delle strutture sanitarie, delle strutture specifiche per l'anziano. Siamo, diciamo, agli inizi rispetto alla realtà zurighese, così come siamo agli inizi per quanto riguarda gli appartamenti a pigione moderata.
E invece proprio nell'ambito dell'identità sessuale, il Ticino, avendo queste differenze con Zurigo, in che direzione potrebbe andare proprio per gestire al meglio un'evoluzione di questo genere?
Bella domanda. Io penso che è anche una questione di numeri. Posso immaginarmi, Zurigo è una città che da sola, ovviamente un quartiere di Zurigo supera la popolazione del Canton Ticino. Posso immaginarmi che per il momento, per l'immediato futuro, possa essere piuttosto risolto in un ambito di filosofia della casa, carta della casa, qualcosa quindi da far entrare nella cultura del dialogo, cultura anche della presa a carico.
E queste erano le considerazioni del geriatra Guido Ungaro dell'EOC. E per chiudere vogliamo illustrarvi una storia di solidarietà e accoglienza ticinese durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo a Brissago, dove in un periodo di forte affluenza di rifugiati dall'Italia, l'11 settembre 1944 alcuni abitanti salvarono un gruppo di loro che proveniva da Cannobbio.
La storia è che a un certo punto da Berna è arrivato l'ordine di non più né far entrare e anche di respingere chi c'era già. C'era un gruppo di persone, soprattutto donne, bambini e anziani, che erano fuggiti dalla zona di Cannobbio perché in quel momento era caduta la Repubblica dell'Ossola ed erano rientrati i nazifascisti in quella zona e quindi la gente scappava. Le autorità hanno tentato di riportarle indietro, ma in quel momento le sigaraie della fabbrica tabacchi si sono ribellate e hanno formato insieme al resto della popolazione, una parte, una catena umana e sono riusciti a impedire il respingimento.
Questa la vicenda di impegno civile riassunta da Carolina Marcacci Rossi, presidente del gruppo per la memoria 1943-1945, che ha organizzato la conferenza a Brissago. A seguire è stata svelata una targa commemorativa sul sagrato della chiesa e dedicata ai brissaghesi che scelsero di salvare delle vite. Per noi sul posto c'era Pervin Cavaccioglu.
Sono passati oltre 80 anni, ma una certa emozione è affiorata in chi stamattina ha ascoltato questa storia di solidarietà e accoglienza. E ancora oggi, dall'altra parte del confine, arrivano i ringraziamenti. Franco Chiodi, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia del Verbano Cusio Ossola.
Questo dovrebbe essere però l'insegnamento di fare tesoro di questa memoria per poterlo fare anche oggi. È un dovere morale di restituire a chi oggi ha bisogno questa solidarietà che abbiamo ricevuto in passato.
Per non dimenticare la storia, con la S maiuscola, una targa commemorativa è stata svelata alla presenza di Fabio Solari, vice sindaco di Brissago. A lui ho chiesto perché è così importante avere un ricordo visibile sul suolo pubblico di chi ha aiutato ebrei e perseguitati politici durante la Seconda Guerra Mondiale.
è quello che ci permette poi di far sì che questo non venga dimenticato e viene passato alle nuove generazioni. Che non venga dimenticato soprattutto anche per il contesto geopolitico nel quale viviamo oggi a livello mondiale.
In quel contesto l'accoglienza della Svizzera era particolare. Ha usato questa parola Rafael Rues, storico e membro del gruppo per la memoria 1943-1945.
Ma particolare perché più si rimane a livello federale vi è una certa opposizione all'accoglienza, vi è l'accoglienza di transito, vuol dire che si lasciano entrare le persone ma si cerca anche di far partire più presto le persone. Poi invece più si scende a livello cantonale, poi a livello comunale e poi per finire al singolo cittadino, più l'accoglienza si apre. E qui a Brissago sicuramente dalle fonti storiche possiamo parlare di almeno 20-30 famiglie di brissaghesi che aiutano.
Un aiuto che però significava infrangere la legge, quella federale. Carolina Marcacci Rossi, presidente del gruppo per la memoria, una scelta non facile, spesso un dilemma, allora come ora.
Io penso che a un certo punto nelle persone più in gamba prevale l'umanità sull'aridità della burocrazia e delle leggi. Questo è l'impegno civile.
E per un rappresentante delle autorità, Fabio Solari, vice sindaco?
Noi siamo in Svizzera e come autorità cerchiamo sempre di trovare il compromesso, di trovare il meglio per andare però nella direzione giusta. Non è facile chiaramente, ma ci si prova.
Il ricordo della storia come antidoto, perché come detto più volte stamattina, purtroppo a volte certi temi del passato ritornano.
E noi torniamo domani, ora c'è la pagina sportiva, seguire quella culturale con Angelica Albasini e il suo Arbasini, il suo 6 di sera magazine. Oggi fra gli altri temi che tratterà Angelica, un nuovo fondo della Fonoteca Nazionale dedicato ad un esponente di spicco della scena rock della Svizzera italiana, ovvero Chico Berta. A domani.